In un suo saggio del 1999, Dialettica della libertà, libero arbitrio e liberazione, poi pubblicato nel volume Essere e libertà, Vittorio Possenti scriveva, cito: "Nell'insieme, il programma moderno sulla libertà non ha avuto successo, è risultato incompiuto o anche fallito, e perciò il suo problema è da riprendere come massima sfida affidata al postmoderno." Fine citazione. Nonostante la centralità di questa sfida, il postmoderno non ha prodotto una rinascita della filosofia della libertà. Ha omesso di rispondere, concentrandosi piuttosto su altri concetti fondamentali dell'etica, quali il concetto di bene, di giusto, di valore, di utile. Tra le note di fondo di un tempo quale è il nostro, in cui il problema della libertà come libertà metafisica ha conosciuto un'eclisse, pur essendo viva la riflessione sulla libertà politica e su quella economica, sulla libertà dei costumi o su quella di scelta del proprio stile di vita, finanche sulle modalità della propria morte, tra le note di fondo di un tempo pur così caratterizzato dal dibattito sulla libertà, Possenti individua però la separazione tra libertà e verità. A questa separazione, che procede attraverso la riduzione della libertà a mera realtà della sfera politica, economica e sociale, quindi a libertà esterna, riduzione peraltro parallela a quella della dimensione spirituale alla sfera dello psicologico, risponde l'inquietante percezione del destino comune di libertà e verità, percezione che emerge dal discorso del grande inquisitore nei fratelli Karamazov di Dostoevskij, al quale proprio lo stesso Possenti richiama nel suo testo. Nel discorso del grande inquisitore, sacrificio della verità e annichilamento della libertà procedono insieme in una drammatica negazione del principio evangelico della libertà come promessa, della verità, chiedo scusa, come promessa di libertà. La verità vi farà liberi. Da cui, da questa negazione, emerge chiaramente lo spirito del male come libertas sine veritate. In realtà, il discorso del grande inquisitore dostoevskiano rivela l'inscindibilità del rapporto tra verità e libertà, proprio mostrando come uomini che abbiano rinunciato alla prima, cioè alla verità, dismettendo le loro stesse coscienze, non possano che fuggire la seconda, cioè la libertà. E viceversa, dismessa la loro libertà, non possono che volgere le spalle alla loro coscienza, cioè alla loro verità. Dice il grande inquisitore: perfino i più torturanti segreti della loro coscienza, tutto porranno in mano a noi e noi tutto risolveremo ed essi si affideranno con gioia alla decisione nostra, perché questa li avrà liberati dal grave affanno e dai tremendi tormenti che accompagnano ora la decisione libera e personale. Fine citazione. La colpa imperdonabile di Cristo è qui, nel discorso del grande inquisitore, aver voluto la libertà degli uomini, averli amati come creature libere, anzi aver amato in loro la libertà e non il peccato. L'amore per gli uomini del grande inquisitore, invece, è amore che sceglie la debolezza e la miseria umana per confermarle e consolidarle. È amore compiacente che asseconda la caduta, illudendosi di governarla. È amore che vuole per gli uomini la libertà, la liberazione dalla libertà. Ecco, considera veramente liberante la rinuncia alla libertà. La nostra attenzione oggi si rivolge in particolar modo a questa nota della nostra situazione di crisi della libertà, cioè alla separazione tra libertà e verità, rispetto alla quale il pensiero rosminiano emerge come un'alternativa ancora non pienamente esperita, come una possibilità ancora aperta. In questo senso, potremmo dire che di fronte alla separazione fatale fra libertà e verità, nata dal pregiudizio empiristico e relativistico verso la seconda, verso la verità, e dalla conseguente e coerente semplificazione antimetafisica della prima, cioè della libertà, il pensiero rosminiano avanza la sua validità e la sua attualità per via negativa. Mi riferisco al paradigma interpretativo di Augusto Del Noce, per il quale la filosofia di Rosmini può essere compresa e ritrovata, può essere incontrata, a partire dallo scacco dell'immanentismo moderno e dei suoi esiti ultimi. Il fallimento almeno parziale del progetto moderno di costruzione di una filosofia del soggetto che, pensando quest'ultimo come essere per sé, come autocoscienza, si proponeva anche come filosofia della libertà, libertà non del singolo ma dello spirito, questo fallimento apre lo spazio per un ripensamento del rosminianesimo. Cercherò, pur nei limiti del nostro tempo, di argomentare, non dico di dimostrare, ma almeno di mostrare, quattro tesi fondamentali che riguardano la questione della libertà e della verità, e quindi anche dell'essere, dal punto di vista della metafisica e dell'ontologia morale rosminiane. Su queste tesi, io credo, si possa fondare l'attualità di Rosmini nella crisi della libertà. La prima tesi è che la questione della libertà nasce all'intersezione, nel punto d'incontro, delle due prime forme dell'essere. Mi riferisco alle forme dell'essere dell'ontologia rosminiana, cioè essere reale ed essere ideale. Nel punto in cui emerge la terza forma, la terza dimensione ontologica, cioè l'essere morale. Non a caso per Rosmini lo spazio della libertà si apre con la riflessione, cioè con la facoltà di giudizio che ci consente di riconoscere o disconoscere la verità, l'essere come lo abbiamo, come lo conosciamo nella percezione intellettiva, con il suo grado di valore, cioè di entità, e con il suo ordine. Quindi lo spazio della libertà si apre con quella facoltà del giudizio in cui trovano la loro sintesi essere reale ed essere ideale, esistenza e pensiero, ecco, le diverse dimensioni ontologiche, le diverse dimensioni dell'essere, le diverse categorie dell'essere rosminiano. La questione della libertà ha quindi rilevanza ontologica, se l'intera sfera morale viene assunta sul piano dell'ontologia. Potremmo dire con Hans Jonas, con il suo principio di responsabilità, che l'assiologia è parte dell'ontologia. La seconda tesi è che la libertà si dà come libertà umana, ovviamente la libertà divina meriterebbe un discorso diverso che qui non affrontiamo, a partire dal modo in cui gli uomini sperimentano l'essere, sia come esistenza, cioè come sentimento e realtà, che come oggettività, idealità e pensiero. Questo modo, questa modalità, se si vuole, è la limitazione, è la finitezza. C'è un rapporto strettissimo per Rosmini tra libertà e finitezza della condizione umana, rapporto che si ripete, si riverbera e si riflette in quello tra libertà, imperfezione e perfettibilità dell'uomo, incontrando così il tema del progresso, non inteso come fatalità. Ecco, Das Verhängnis des Fortschritts è il titolo di un saggio di Karl Löwit del 63, ecco, il progresso come fatalità. No, qui il progresso non è inteso come fatalità, ma come fatica sempre incompiuta e come tensione al perfezionamento, cioè all'essere morale, che è appunto l'ultima perfezione dell'essere. La terza tesi è che se è vero, come io credo, che per comprendere fino in fondo il senso del concetto rosminiano di libertà bisogna approfondire l'ontologia delle forme, e in particolare la forma morale, allora è possibile interpretare la metafisica di Rosmini come un pensiero dell'essere aperto alla storia, o meglio, alla storicità come condizione strutturale della libertà umana. Si potrebbe allora interpretare il pensiero rosminiano a partire dalla tesi che uno dei suoi assi fondamentali sia il percorso che porta dall'oggettività ideale, cioè dall'intuizione dell'essere, che segna l'incipit ontologico della persona, il suo venire al mondo come essere intelligente che costituisce la sua verticale, ecco, la oggettività ideale, percorso che va dall'oggettività ideale all'oggettivazione storica, cioè al concretarsi dello sforzo della libertà soggettiva nello sviluppo dell'ordine morale, al suo farsi mondo, di cui rappresentano un momento fondamentale le istituzioni sociali, culturali, politiche, giuridiche ed economiche della storia umana. Quest'ultima è, se vogliamo, la dimensione orizzontale del soggetto rosminiano. Ultima, quarta ed ultima tesi è che nell'ontologia morale di Rosmini si realizza un tentativo di superamento, da vagliare criticamente, della scissione tra soggetto e oggetto, tra libertà ed essere, essere verità, quindi verità ed essere, che attraversa tutto il pensiero moderno, tentativo che riesce, se nell'essere morale, nella libera adesione del soggetto all'essere oggettivo, si realizza quel senso oggettivo della soggettività di cui parlava Roberto Nebuloni e che io interpreto come l'elevazione della libertà soggettiva a libertà morale, dell'arbitrio a libertà nell'essere e contemporaneamente come sua realizzazione, come quel farsi mondo appunto della libertà di cui parlavo nella tesi precedente. Veniamo a mostrare lo sviluppo di queste tesi, a mostrarle soprattutto ricorrendo ai testi rosminiani. Nelle pagine sul sistema morale che aprono la filosofia del diritto di Rosmini, questi offrono un'esposizione tra le più chiare del suo pensiero sulla libertà. Scrive Roveretano: il sistema morale che io proposi domanda prima di tutto l'esistenza nell'uomo di una facoltà di giudicare libera nel suo esercizio. Fine citazione. Mediante la facoltà del giudizio si realizza nell'uomo il rapporto necessario tra le prime due forme dell'essere, cioè tra l'essere ideale, la cui intuizione ci consente di percepire, conoscere e giudicare appunto tutti gli enti, e la realtà che ci si presenta attraverso la nostra sensibilità, attraverso il sentimento. Si realizza quindi, nella facoltà del giudizio, l'incontro di esistenza e pensiero, se così vogliamo dire, di soggettività e oggettività. La facoltà di giudicare però è anche libera. Entra in gioco qui la libertà. Scrive infatti Rosmini: non tutti gli atti dei giudizi che l'uomo fa sono necessari, né sempre determinati dalla luce irresistibile della verità. Fine citazione. Negli umani giudizi ha un ruolo fondamentale la volontà, e precisamente la volontà libera. È quella che poi spiega l'errore, il peccato, il male. Perciò i giudizi umani, appunto, hanno, come ha messo in rilievo per primo con estrema forza interpretativa Giovanni Gentile, un intrinseco carattere morale. Vediamo più da vicino questa dinamica della facoltà del giudizio tra necessità e libertà. Vi sono giudizi necessari perché, come scrive Rosmini, l'intelligente apprende le cose prima che la volontà influisca ed operi sulla persuasione. In questi giudizi di primo grado, che sono vere e proprie apprensioni, noi vediamo direttamente le cose come esse ci si presentano, senza poter o dover né ancora assentire né dissentire da questa visione. La libertà entra in gioco qui però, quando questo primo conoscere, un conoscere necessario, è avvenuto. Infatti, e cito Rosmini, il conoscere libero è sempre prodotto da un giudizio che si fa di ciò che si è prima necessariamente conosciuto. Se, come accade, la prima apprensione degli oggetti ci dà anche notizia della loro misura assiologica, ci rende noto il loro valore, l'intensità della loro partecipazione all'essere e quindi al bene, il giudizio riflessivo che porteremo su di essa avrà un evidente rilievo morale. A questo punto, infatti, noi possiamo situarci nella verità, riconoscendo ciò che il nostro conoscere necessario ci presenta, cioè le cose come esse appaiono alla luce dell'essere ideale, forma della verità e della nostra conoscenza, oppure alienarci da essa, compiere una aversio a veritate, disconoscerla, ingannandoci più o meno consapevolmente. Per Rosmini è fondamentale perciò distinguere il conoscere dal riconoscere. Vediamo le sue parole. Scrive Rosmini: l'uomo quando percepisce un oggetto, incontanente subito, no? Lo conosce tale quale egli è. Questo è l'atto della semplice conoscenza. Qui siamo ancora nell'ambito della necessità. Ma quando egli rivolge uno sguardo a questo oggetto già percepito e dice a se stesso: sì, egli è tale, egli è di tal pregio, allora lo riconosce, allora lo rafferma a se stesso e rafferma con un atto volontario ed attivo ciò che prima conosceva con un atto necessario e passivo. Questo è l'atto della coscienza riflessa. Fine citazione. Bene, quest'atto della coscienza riflessa è l'atto della libertà. Con esso ha inizio anche, se così possiamo esprimerci, la sfera della moralità. Il principio della moralità, infatti, non può emergere né prima né dopo quello della libertà, della libera attività. Deve essergli contemporaneo, perché non è altro che, come dice Rosmini, quella norma suprema che deve guidare in tutti i suoi andamenti l'umana elezione e libertà. Moralità e libertà sorgono insieme e sorgono come essere morale, come dimensione ontologica. Al punto in cui siamo abbiamo un esistente reale, cioè la persona che giudica, vuole, sceglie, è il soggetto della libertà. Abbiamo l'oggetto, l'essere ideale, che ci consente di conoscere e giudicare tutti gli enti. Se vogliamo, è il nostro fondamentale strumento di lettura e interpretazione della realtà. Abbiamo però anche la terza categoria fondamentale della metafisica rosminiana, quella che ne costituisce il vertice, ma anche il senso ultimo, cioè l'essere morale. L'essere diviene moralità, si apre alla moralità, quando il conoscere diventa volontario e la volontà è libertà. La relazione di libertà e verità qui si presenta in tutta la sua rilevanza. L'essere che è verità, riconosciuto fedelmente, cioè veracemente, da una volontà libera, da un essere reale e intelligente, diviene essere morale. Questa costellazione concettuale è tipicamente moderna. La questione di fondo, infatti, che in essa si presenta, non è quella della verità in quanto tale o dell'essere in quanto tale, ma della verità e dell'essere in relazione ad un soggetto, ad una coscienza libera, ad una persona, ad una volontà. Possiamo dirlo con le parole di Augusto Del Noce, che in un suo inedito, probabilmente risalente al 1944, ai primi mesi del 1945, Principi di politica cristiana, scriveva, cito: il problema della giustificazione del mio atto di adesione alle verità di fede, ossia il problema, e questo sono le verità di fede, ciò di cui si parla, ossia il problema della spiritualità moderna, si pone in questi termini. In che senso io posso aderire alla verità in quanto verità? Al problema della verità si sostituisce quello della forma di adesione alla verità. Al problema dell'idea vera, quello della persona vera. Fine citazione. Qui tutta la differenza tra età di mezzo ed età moderna, tra medioevo ed umanesimo. L'idea della libertà per Del Noce si fonda sul concetto stesso di verità. Cioè, cito, sulla possibilità che essa, la verità, diventi verità per l'uomo. Proprio quello che abbiamo visto, direi, citando il sistema morale contenuto nella filosofia del diritto rosminiana. Siamo arrivati a poter dire che la libertà è libertà della persona, se la persona è persona vera, e questo ci fa compiere un passo avanti nella comprensione del senso della libertà. Nella mia seconda tesi ho detto infatti che la libertà come libertà umana è imperfetta, è caratterizzata dalla finitezza, dalla limitazione. In questo senso, per Rosmini, libertà non è, come accade nelle filosofie idealistiche, si pensi ad Hegel o a Gentile, non è la sostanza verace, il fondo dello spirito nella sua assolutezza, in una esaltazione dei caratteri dello spirito stesso e della libertà che però li priva del loro spessore umano, proprio assolutizzandoli. Si pensi alle lezioni sulla storia della filosofia, sulla filosofia della storia, in cui Hegel scrive: è una nozione della filosofia speculativa che la libertà è l'unica sostanza verace dello spirito. Das einzige verhafte des Geistes. Se per Hegel la libertà è libertà dello spirito, unico vero soggetto della storia, così come per Gentile libertà dell'atto, per Rosmini invece la libertà è libertà umana, quindi è libertà finita, relativa, e questa finitezza la segna, è libertà dell'individuo. Vediamo come, vedendolo, ritroveremo la questione della verità, la relazione verità-libertà di cui ci stiamo occupando. Gli enti finiti sono per il roveretano costituiti dai loro limiti. Questo li distingue dall'infinito. Ecco, dobbiamo fare un salto in quella che è l'opera principale della metafisica rosminiana. Nella Teosofia, nel secondo libro, alla fine del secondo libro della Teosofia, Rosmini tratta la dottrina dei limiti e qui scrive che la quiddità dell'ente finito, quiddità qui significa ciò che una cosa è, non è costituita da ciò che egli ha di positivo, ma dai suoi limiti. Fine citazione. Cioè i limiti definiscono la natura delle cose finite. Non nel senso che esse siano puramente negatività, limitazione. Esse sono anche positività in quanto partecipano dell'essere, partecipano dell'entità. Ma ciò che le caratterizza propriamente è il limite. Cosa accade quando questa struttura ontologica, connotata, segnata dalla finitezza, viene toccata dalla libertà? Quando in una struttura ontologica segnata dalla finitezza emerge la libertà. Rosmini ce lo spiega nella Teodicea, nel terzo libro. La legge del minimo mezzo applicata al governo della divina provvidenza. Bene, in un capitolo di questo terzo libro, il quinto, intitolato Tre leggi dell'attività dell'essere, il roveretano richiama la sua ontologia delle forme mettendo in evidenza come dalla distinzione di essere reale, essere ideale ed essere morale consegua anche l'articolazione degli enti in tre grandi categorie, tre maniere di essere reale, dice, scrive Rosmini. L'essere reale semplicemente, l'essere reale intellettuale, l'essere intellettuale morale. Ciascuno di questi tre tipi di esseri, o di queste tre sfere degli enti, ha un suo ordine intrinseco, il che vuol dire che obbedisce ad una determinata legge, ha un ordine del suo operare. L'essere reale in quanto tale, immaginando un essere che sia pura realtà, senza intelligenza, senza amore, quindi senza moralità, risponde alla semplice legge di causalità, quella per cui se vi è un'entità, vi deve essere qualcosa che l'ha fatta cominciare. Già l'essere reale dotato di intelligenza presenta una maggiore complessità. Se la legge specifica a cui esso obbedisce, infatti, è quella della ragion sufficiente, quella per cui un essere intellettuale non si muove ad operare senza un fine proporzionato alla sua operazione, scrive Rosmini, cioè senza una ragione, in quanto però essere reale e intellettuale insieme, esso vive tra due mondi, partecipa di due leggi, quella della realtà pura la causalità, e quella della realtà dotata di intelligenza, intelligenziata, cioè la ragione sufficiente. Ancor più complessa è la condizione dell'essere reale in quanto è morale, cioè degli esseri dotati di intelligenza e di amore, quindi di tendenza morale. L'essere reale, in quanto immorale, ha una legge, e questa legge è la libertà morale, che Rosmini definisce così, scrivendo: l'essere morale si muove ad unirsi a tutta l'entità conosciuta senza che sia impedito a ciò da nessuna entità parziale. Cioè il suo amore deve rivolgersi a tutti gli enti, alla totalità degli enti, non deve fermarsi in un ente, in una parzialità soltanto. Ma ogni ente capace di intelligenza e di volontà libera è anche un essere semplicemente reale ed è ancora un essere meramente intelligente. È, per dirla chiaramente, esistenza, sentimento e pensiero prima che volontà e libertà. Ogni ente morale è un ente misto di realtà, di intelligenza e di volontà libera. Ciò vuol dire che, se come essere morale esso sarebbe necessitato ad operare con libertà morale, di fatto la sua complessità introduce una differenza, uno scarto, uno squilibrio ontologico, per dirla con Sciacca, uno squilibrio ontologico tra esistenza, cioè realtà, e pensiero, cioè idealità. E in questa differenza sta e si apre la possibilità dell'errore pratico e del male. Ogni ente morale può agire infatti anche come semplice ente reale, secondo la pura legge della causalità, può quindi operare ciecamente e senza giudizio, o ancora può agire come mero ente intellettuale, determinato da una ragione sufficiente, ma senza realizzare quella spinta amorosa alla totalità dell'essere che connota per Rosmini la moralità, quello che Rosmini chiama l'istinto morale. Questo vuol dire che nell'individuo libero coesistono leggi diverse. Il vero senso del limite che la condizione della libertà umana porta con sé, quindi, sta proprio nella complessità costitutiva dell'individuo morale, per usare un'espressione rosminiana. Questa complessità, la costituzione composita degli enti finiti, si rivela come una differenza ontologica insita nel cuore della finitezza e fonte di conflitti e opposizioni, al punto che potremmo dire che quella crisi della libertà di cui abbiamo parlato all'inizio come di uno dei caratteri del nostro tempo, sia non solo un evento ricorrente nella storia umana, ma un dato strutturale, una possibilità perenne, una categoria dello spirito, potremmo anche dire, per un ente finito, quale è l'individuo umano, segnato dalla coesistenza non sempre pacifica di dimensioni autonome. Perciò il segno della relazione libertà e verità di cui ci stiamo occupando è la lotta per l'adeguamento, è la lotta cioè per l'adesione libera e persuasa della persona alla verità, e non è una quieta identità. Rosmini assicura che questa lotta non riguarda l'essere in quanto tale, cioè l'essere di cui si occupa l'ontologia generale. Nell'essere in quanto tale le diverse dimensioni, realtà, idealità, moralità, convivono in armonia perché sono nella loro pienezza. Il limite invece introduce questa differenza e introduce quindi il conflitto. Un vero e proprio, direi, conflitto tra leggi diverse che attraversa l'individuo morale. Dobbiamo quindi andare avanti nella nostra riflessione vedendo come abbiamo visto, ecco, che partendo dal problema del rapporto tra verità e libertà, come esso si radica, abbiamo visto come esso si radichi nella struttura stessa dell'essere, che è verità esistente, sussistente, da cui sorge la libertà, definizione che io credo con qualche attenzione potrebbe adeguarsi anche al concetto di persona. Abbiamo anche visto come sul piano degli enti finiti si apra nel cuore dell'essere stesso, come essere dell'ente uomo, non come essere in quanto tale, la possibilità della dissonanza, della discordia, del conflitto. Il limite dà origine ad una complessità imperfetta rispetto alla quale lo sforzo morale, quello di adeguare libertà e verità nella persona vera, si connota come sforzo che lotta, secondo una legge del divenire storico, ma anche dell'operare della divina provvidenza, che Rosmini definisce legge dell'antagonismo. La coesistenza nell'uomo di finito e infinito, di esistenza e idealità, di soggettività finita e oggettività infinita, dà vita ad un antagonismo profondo, a quella che Roveretano definisce la lotta del finito e dell'infinito, e che così descrive nella Teodicea. Cito le sue parole. Questo sforzo dell'essere finito per commisurarsi all'infinito è oltremodo travaglioso, perché gli importa quasi un infrangere se stesso, un rompere in qualche modo i limiti nei quali l'ente creato è racchiuso. E poiché questi limiti gli sono naturali, perciò da lui sono amati e naturalmente egli ricusa uscire da essi, parendogli perdere con ciò la propria individualità e quasi annientarsi, lasciandosi cadere ed assorbire nell'infinito. Fine citazione. Che cos'è questo sforzo antagonistico, questa lotta aspra che il finito deve intraprendere per superare i propri limiti, per spingersi al di là di sé, forzando i confini angusti della propria condizione, se non la libertà, ecco quella libertà di cui parlavamo. Una libertà radicata, come abbiamo visto, nella verità, perché l'essere infinito, che non solo consente, ma anche esige che il finito tenda oltre se stesso, è proprio la verità, quella che Rosmini, già nel 1827, definisce la forma della verità, l'elemento formale di ogni ente conosciuto. Il procedere, lo sviluppo di questa libertà è proprio la storia di cui ho parlato nella terza tesi. L'essere rosminiano è apertura alla storia, fondazione della storicità, perché è fondazione della progressiva ed indefinita perfettibilità dell'individuo morale, cioè della persona libera che è protagonista del processo storico. Se l'essere in quanto verità culmina nella libertà, intesa come lotta morale per il bene e amore universale per l'essere di tutti gli enti, la libertà nella condizione di finitezza che abbiamo visto, cioè nella condizione umana, esige l'aprirsi della dimensione della storia. Metafisica e storia non si escludono. Come e perché non si escludono? Verità e libertà. La libertà ha uno spessore metafisico in quanto è processo spirituale di adesione persuasa al vero, cioè all'essere nel suo ordine intrinseco. Ma a loro volta l'essere e la verità hanno uno spessore storico, perché sono nella storia, perché solo nella storia essi possono divenire l'essere per l'uomo, la verità per l'uomo, nell'esposizione drammatica e pericolosa alla libertà individuale. Per questo io credo che uno dei maggiori contributi del pensiero rosminiano alla nostra riflessione stia nell'idea che la persona sia un essere teso, direi, una sorta di corda tesa, per adoperare un'espressione decisamente non rosminiana, tra l'oggettività ideale, che ne costituisce l'inizio e il fondamento, in quanto apertura intellettiva all'orizzonte sconfinato dell'essere, e l'oggettivazione storica, cioè il processo di realizzazione concreta che è sviluppo della libertà, degli ideali, nel progresso del sapere e nella vita civile, nella politica e nell'economia, nella vita religiosa e in quella morale, insomma nell'esperienza della società, del genere umano e in tutte le sue manifestazioni. È in questa tensione che io credo si realizzi quel senso oggettivo della soggettività a cui facevo riferimento nella quarta tesi. Si può parlare di un senso oggettivo della soggettività intendendo con ciò l'origine oggettivo ideale della persona, l'idealità che la costituisce ontologicamente nell'intuizione dell'essere, ma anche, rovesciando la prospettiva, riferendoci al fatto che la soggettività deve oggettivarsi, deve realizzare sul piano della storia e tra gli altri, come persona tra persone, la sua verità oggettività. Deve essere protagonista del realizzarsi concreto della verità nelle oggettivazioni della storia, cioè, come abbiamo detto, nelle istituzioni, nei saperi, nelle manifestazioni dello spirito oggettivo. Direi con Pietro Piovani che questo è il senso della rosminiana responsabilità nella storia, che è responsabilità dell'individuo, è dovere morale, è obbligo ed è antitetica all'idea di una responsabilità della storia, cioè di un affidamento della responsabilità alla storia, vera e propria anticamera di tutte le più pericolose cadute degli individui, dei singoli, nell'irresponsabilità e nella fatale e conseguente illibertà. La dialettica di soggettività e oggettività, per concludere, la dialettica che sottende l'intera filosofia rosminiana e quindi anche queste riflessioni su essere individuo e storia, si rispecchia pienamente nel nostro discorso su libertà e verità. La libertà soggettiva, il libero arbitrio, deve elevarsi all'oggettività dell'adesione amorosa alla totalità dell'essere, divenendo così libertà morale. Ma a sua volta, quest'ultima, ormai carica di oggettività, deve concretarsi, deve realizzarsi nelle vite soggettive degli individui morali, delle persone, e nella storia di cui essi, nella visione rosminiana, sono i veri protagonisti, cioè deve farsi realtà, affetto, sentimento e quindi di nuovo soggettività e storicità.